che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
E beh, insomma, ovunque a Milano si vedono cartelli con scritto «Questo non è uno show, è storia» e si riferisce naturalmente allo show di ieri sera, delle Olimpiadi e anche in generale a Milano Cortina. Che ne dici, professoressa Bracco?
Dico che ormai la storia è una merce,
no,
che funziona benissimo, ma sono lieta che insomma ci si riferisca alle Olimpiadi non solo come come manifestazione altamente mediatica, ma anche con un contenuto storico di tutto rispetto, naturalmente.
Che poi diventeranno storiche o meno, questo lo vedremo.
Certamente, certamente.
Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? storia@radiopopolare.it per le mail, 331-6214013 per sms, whatsapp, telegram e quant'altro, anche telepatia probabilmente. Oggi anche noi parliamo di Olimpiadi, ma appunto con lo sguardo lungo che avete voi storici, perché c'è molto da raccontare. Allora, faccio alcuni esempi. La glorificazione, no? Quindi i nazisti, Hitler, però anche che viene ridicolizzato, no? Dalla bravura di un atleta nero come Jesse Owens nel 1936. L'Olimpiadi come palcoscenico di proteste epocali, no? Il 68, quindi le pantere nere, con il pugno chiuso, no? Degli atleti afroamericani, Messico 68. Poi abbiamo anche delle storie un po' più complicate da raccontare, i boicottaggi reciproci del blocco occidentale a Mosca 1980 e poi la ripicca che c'è stata da parte del patto di Varsavia o l'ex patto di Varsavia a Los Angeles 1984, e non possiamo naturalmente dimenticare le Olimpiadi sporcate dal sangue del 1972 Monaco, con gli attentati di gruppi estremisti palestinesi contro la delegazione israeliana. Quindi le Olimpiadi sono sicuramente una pagina di storia, ma lasciamo che sia appunto Barbara Bracco, che avete già sentito, dell'Università Milano Bicocca, a introdurci al nostro prossimo ospite. Io dico soltanto il nome, Riccardo Brizzi, che insegna all'Università di Bologna e che ho visto che si concentra proprio sul rapporto tra sport e storia. Benvenuto, professore.
Grazie mille, buon pomeriggio a voi.
Sì, è un piacere, Riccardo, averti qui per questa puntata, perché appunto, come ha detto adesso Danilo, ti sei molto applicato alla storia dello sport come fenomeno sociale e fenomeno politico. Oggi parliamo con te delle Olimpiadi dell'era moderna e vorrei iniziare partendo da un punto di vista un po' più, come dire, bizzarro ed eccentrico rispetto al rapporto tra Olimpiadi, come accennava adesso Danilo, e la politica, politica intesa proprio come manifestazione in senso stretto. Le Olimpiadi dell'era moderna risorgono alla fine dell'Ottocento come una ribalta del corpo e delle virtù borghesi, proprio che si sono alimentate, si sono accreditate nell'Ottocento. L'efficienza fisica, la lealtà, tutti i valori fisici e emotivi, morali, che fanno appunto degli atleti dei veri e propri simboli. Ti chiederei, Riccardo, di ricostruire un po' quello che è il contesto in cui nascono e prendono piede le Olimpiadi dell'era moderna da questo punto di vista.
Certamente, Barbara, quello che dici è assolutamente corretto, perché il legame tra corpo, salute e virtù borghesi è effettivamente uno dei pilastri della cultura occidentale moderna e si consolida soprattutto nell'Ottocento. In quel periodo il corpo smette di essere visto esclusivamente come qualcosa di naturale o biologico e diventa un vero e proprio fatto culturale e sociale, ossia come una persona si prende cura del proprio corpo dice qualcosa anche su chi sia persona, sui propri valori e anche sul suo posto e sul suo ruolo nella società. È il periodo, l'Ottocento, è il secolo in cui anche la salute, l'igiene diventano in qualche modo un dovere, cioè essere sani significa dimostrare tutti i valori a cui facevi riferimento, cioè l'autocontrollo, la razionalità, la responsabilità individuale, la capacità di organizzare in qualche modo la propria vita, tutte qualità centrali per l'etica borghese. In questo contesto il corpo sano è anche un corpo produttivo. Per la borghesia ottocentesca la salute e il lavoro sono due dati strettamente legati, cioè un corpo efficiente è un corpo indispensabile per lavorare, per produrre, per avere successo, e anche poi appunto l'igiene, la pulizia personale degli ambienti diventa un segno di decoro, di stabilità, e serve anche a marcare in qualche modo una distanza simbolica tra le classi popolari, perché lo sport è qualcosa che nasce ovviamente tra le classi più aristocratiche. Ecco, in questo scenario il corpo dell'atleta viene esibito come un corpo sano, un corpo disciplinato, un corpo controllato, e quindi come simbolo delle virtù della borghesia moderna, perché questi sono i valori, cioè l'autodisciplina, il sacrificio, il merito, la competizione leale. In questo senso il corpo sportivo, il corpo olimpico diventa una sorta di vetrina della modernità, cioè Pierre de Coubertin, il fondatore delle Olimpiadi moderne, nasce a fine Ottocento, nasce nel 1863, in un contesto particolare, cioè lui bambino assiste alla sconfitta, alla disfatta umiliante della Francia nella guerra franco-prussiana, e inizia a interrogarsi sulle ragioni di questa disfatta, e una delle ragioni che attribuisce è proprio la disattenzione, la sottovalutazione che i programmi educativi scolastici francesi, a differenza di quelli tedeschi o americani che lui studia, dedicavano all'educazione fisica. Ecco, non è un caso che le Olimpiadi nascano nello stesso periodo in cui si affermano l'igienismo, l'educazione fisica nelle scuole, l'idea che la salute individuale sia anche in qualche modo una questione collettiva.
Certo, le Olimpiadi quindi nobilitano definitivamente il tema del corpo come uno strumento sociale e morale fondamentale, però non ci nascondiamo il fatto, Riccardo, che le Olimpiadi dell'era moderna intrecciano anche il tema che tu hai in parte sfiorato adesso con la vicenda della guerra franco-prussiana, e anche la vetrina delle virtù nazionali o nazionalistiche, cioè diventa il terreno simbolico dello scontro, per fortuna non armato ma a colpi di record e di gare, tra le nazioni. Diventa una vetrina e molto edulcorata, e anche segnata ovviamente dal valore molto borghese della lealtà, tra appunto le varie componenti nazionali. Ecco, da questo punto di vista, lo accennava prima Danilo, sono tanti gli episodi in cui le Olimpiadi più o meno drammaticamente si intrecciano con vicende politiche altamente pericolose o altamente significative. A tuo avviso quali sono i tornanti fondamentali di questo intreccio tra Olimpiadi e politica?
Assolutamente, Barbara, cioè il legame che hai sottolineato è centrale, perché al tempo stesso un corpo sano è anche un corpo che può difendere la nazione e la patria. Non sono soltanto le Olimpiadi a nascere in questo contesto, ma mi permetto di farti un altro esempio: lo stesso scautismo.
Certo.
Nasce per mano di Robert Baden-Powell nell'Inghilterra del 1907, dopo il trauma della guerra anglo-boera, proprio come obiettivo per riavvicinare i giovani inglesi che si ritenevano troppo molli, o quantomeno avessero impiegato troppo a regolare i boeri, alla pratica fisica. Ecco, i decenni successivi, in particolare i totalitarismi, porteranno alle estreme conseguenze tutto questo. Certo è che le Olimpiadi iniziano anche con una forte connotazione politica. tornanti che avete citato sono i tornanti decisivi. Penso innanzitutto alle Olimpiadi di Berlino 1936, che peraltro vennero assegnate alla Germania nazista quando ancora in realtà vigeva la Repubblica di Weimar e quindi certo, all'interno di un pieno regime democratico, ecco. Quelle Olimpiadi che peraltro si accompagnarono pochi mesi prima alle Olimpiadi invernali in Baviera, segnalano un cambio di passo nella strumentalizzazione politica di un evento, perché già in primavera le Olimpiadi invernali di Garmisch-Partenkirchen è lo stesso Hitler a aprire in persona questa quarta edizione dei giochi invernali. È la prima grande vetrina internazionale della propaganda nazista destinata a raggiungere il suo apice pochi mesi dopo con le celebrazioni estive affidate poi alla regista Leni Riefenstahl. Ecco, lo stesso De Coubertin si rifiutò di partecipare a quei giochi perché il fondatore dell'olimpismo moderno rifiutava di presenziare a un evento così apertamente politicizzato e così smaccatamente razzista anche nella sua prassi sportiva, nonostante, come aveva anticipato prima Danilo, la star poi di quei giochi olimpici sia stato un atleta afroamericano come Jesse Owens, il primo a vincere 4 ori nell'atletica, cioè 100 metri, 200 metri, la staffetta e il salto.
Riccardo, perdonami, soltanto una brevissima nota, proprio sulle Olimpiadi invernali, no? Tu accennavi al fatto che appunto, cioè, già, le Olimpiadi del 36 sono precedute da questa edizione delle Olimpiadi invernali, e per tornare all'argomento del rapporto, dello stretto rapporto tra sport e nazionalismo, non va dimenticato che gli sport legati alla neve, all'alpinismo, nascono, anche quelli erano già nati, con una forte connotazione nazionalista nella seconda metà dell'Ottocento e si affermano decisamente all'inizio del Novecento. Non solo l'alpinismo italiano, ma anche quello austriaco e di altri paesi europei. Ma torniamo, diciamo, a quelli che sono i tornanti del rapporto tra Olimpiadi e politica. Dicevi giustamente che forse l'episodio più eclatante, il momento più eclatante è quello delle Olimpiadi del 36, ma ti lascio nuovamente la parola per raccontarci di altri momenti significativi.
Certo, riprendendo un po' gli stimoli e le sollecitazioni di Danilo, penso in primo luogo ai giochi estivi del 1968 a Città del Messico, in cui sostanzialmente il messaggio politico venne potenziato dall'avvento e dall'arrivo della televisione. Le Olimpiadi diventano visibili in tutto il mondo, evidentemente per movimenti politici rappresentano una finestra ideale attraverso la quale diventa possibile esporre a livello universale i propri problemi e la propria immagine. E già prima dei giochi ci furono a Città del Messico manifestazioni di studenti che criticavano le ingenti spese cui era andato incontro il governo messicano per organizzare l'Olimpiade. Siamo nel pieno del lungo 1968 e il risultato di quelle manifestazioni fu terribile perché ci fu una repressione a poche settimane dall'avvio di quei giochi. Le stime non sono mai state univoche a riguardo, ma si parla di oltre 400 morti e alcune migliaia di feriti. E quasi
chiedo scusa, professore, tutto tra i manifestanti, prego. Naturalmente.
Tra i manifestanti, erano nella piazza del Tlatelolco, la piazza centrale di Città del Messico, che venne circondata da forze dell'esercito che iniziarono a mitragliare questi giovani accampati su tende, compresi diversi giornalisti che stazionavano per riprendere quanto stava avvenendo. Ecco, contemporaneamente quelle Olimpiadi vedono la manifestazione di protesta forse più celebre nella storia dei giochi, cioè il famoso pugno chiuso di Tommy Smith e John Carlos, arrivati rispettivamente primo e terzo nei 200 metri al momento della premiazione, vollero dar voce alla loro protesta chinando il capo e salutando con un pugno chiuso guantato di nero in solidarietà col movimento per i diritti civili americano. Peraltro si unì a quella protesta anche il secondo arrivato, un australiano, Peter Norman, bianco, che incorse nell'ira del comitato olimpico del suo paese, venne squalificato, radiato a vita per quel gesto di solidarietà con i due atleti afroamericani.
Beh, gli atti di coraggio si pagano ogni tanto, e lui ne ebbe parecchio di coraggio, devo dire. Però dicevi prima, si diceva prima che le Olimpiadi spesso sono anche la tragica vetrina di movimenti, gruppi che irrompono nello spettacolo dello sport portando istanze di tutt'altro tipo, e qui ovviamente l'episodio tragico di Monaco 72 ha una valenza naturalmente diversa ed è rimasto diciamo nell'album, tragicamente nell'album dei ricordi più terribili delle Olimpiadi dell'era moderna.
Assolutamente, ha costituito uno spartiacque sia a livello politico sia a livello sportivo, perché sino a quel giorno ancora i villaggi olimpici erano ambienti accessibili, frequentabili anche ai non addetti ai lavori. Da quell'edizione sono diventati spazi inaccessibili e per molti versi anche militarizzati, cioè Monaco 72 a qualche giorno dalla chiusura, 8 terroristi appartenenti al gruppo palestinese Settembre Nero entrano nel villaggio olimpico, uccidono 2 membri della squadra olimpica di Israele e prendono in ostaggio altri 9 atleti israeliani. Si rifugiano in un edificio vicino, dal quale annunciano che avrebbero rilasciato questi prigionieri solo dopo la liberazione da parte del governo di Israele di alcuni detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. La risposta del governo di Tel Aviv fu negativa e l'episodio tragico si concluse in aeroporto, dove i terroristi furono assaliti dalla polizia e fecero esplodere una bomba nel mezzo che avrebbe dovuto portarli verso la libertà, uccidendo sostanzialmente tutti gli ostaggi. Ecco, quella vicenda è stata poi raccontata e anche attraverso, penso, un film come Munich di Steven, certo, Spielberg, che racconta poi la seconda fase di quel di quell'episodio, cioè la missione. Esattamente, la missione del Mossad per rintracciare e uccidere i responsabili del gruppo palestinese Settembre Nero. Ma chiudo rapidamente, il tema che si pose all'indomani di questa tragedia fu quello di rompere o meno i giochi. Ecco, prevalse una pausa per la cerimonia funebre, ma l'allora presidente del CIO, l'americano Avery Brundage, disse che i giochi dovevano andare avanti e lo spettacolo riprese fino alla conclusione, anche qui forse debitore di logiche mediali ed economiche più che olimpiche.
Sì, c'è anche, Riccardo, il fatto che lo smacco per la Germania federale fu enorme. Il paese che avrebbe voluto nel 72 porgersi agli occhi dell'opinione pubblica mondiale come un paese che aveva superato i fantasmi del passato e che si offriva come spazio pubblico di un evento pacifico e bello come appunto le Olimpiadi, dovette misurarsi con una inefficienza e un'incapacità di gestire questo tipo di emergenze. Per i tedeschi quello fu un momento davvero, davvero molto, molto complicato.
Assolutamente.
Quindi anche ancora una volta il rapporto tra Olimpiadi e politica si avvita ulteriormente anche da questo punto di vista, cioè il paese ospitante ne fa giustamente un motivo di vanto, ma c'è sempre il rischio che si trasformi nell'esatto opposto, cioè in una catastrofe,
un boomerang
terribile. Certo.
Allora, io che devo fare lo studente in questo convegno di storici, Riccardo Brizzi è al telefono con noi, Barbara Bracco è qui in studio, e devo dire che mi domando cosa rimane adesso di quello che voi dite, ovvero Cos'è rimasto nelle Olimpiadi invernali che stiamo vivendo adesso, ma anche più in generale in quelle che vivremo, di quello spirito, no, del corpo sano che deve servire appunto alla fabbrica, ma deve servire anche all'esercito perché deve difendere la patria, insomma quello dell'origine. È rimasto qualche cosa? Oramai è tutto business, professor Rizzi.
Beh, qualcosa è rimasto soprattutto dal punto di vista della sovrapposizione, credo, tra dinamica più propriamente sportiva e dinamica politica. Le Olimpiadi invernali tornano in Italia in un momento storico particolarmente complesso e evidentemente accanto alle gare i giochi sono anche un grande evento diplomatico. A Milano sono presenti una cinquantina tra capi di Stato e di Governo e l'occasione sportiva diventa anche uno spazio di dialogo informale su sicurezza europea, Medio Oriente, rapporti transatlantici, lo ha ricordato lo stesso Mattarella ieri. Certo è che anche la dimensione più propriamente economica è una dimensione sempre più decisiva nel condizionare anche l'assegnazione stessa delle Olimpiadi, sia invernali che estive, le ultime edizioni lo hanno in qualche modo testimoniato.
Certo, sì, tra l'altro questo intreccio richiamato adesso da Danilo sui valori nazionali, nazionalistici, sopravvive ancora se pensiamo al fatto che molti atleti, se non quasi tutti, appartengono ai corpi del almeno per quanto riguarda l'Italia, dell'esercito piuttosto che della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, perché è anche per loro quello un motivo di vanto da porgere, a far attenzionare da un'opinione pubblica più vasta di quella che solitamente segue questo tipo di performance.
Credo anche per motivi tecnici, mi corregga se sbaglio, professor Brizzi, cioè nel senso che danno queste strutture, questi corpi militari, danno effettivamente molte più possibilità a chi vuol fare agonismo.
Assolutamente così, ed è peraltro un fil rouge che segue queste manifestazioni dall'origine, cioè dal giochi invernali di Chamonix 1924. L'Italia partecipa con 23 atleti, ancora tutti uomini, a riprova di come anche quel modello fosse anche un modello escludente di cui parlavamo prima, e sono tutti alpini. È lo stesso generale Diaz, ministro della guerra, che concede loro una speciale autorizzazione per allenarsi in vista dell'evento olimpico. Ecco, siamo un secolo dopo e ancora gran parte degli atleti che partecipano ai giochi olimpici, sia invernali sia estivi, sono parte di corpi militari, polizia, guardia di finanza e carabinieri, perché consentono una preparazione che altrimenti, diciamo così,
sarebbe molto
il
difficile.
Giro di affari di discipline non permetterebbe loro di garantire.
Allora, io di solito rompo le scatole agli ospiti di Barbara Bracco, Giovanni Scirocco. Pongo un titolo con cui dobbiamo andare a chiudere questa trasmissione. Va bene corpo politico per parlare di Olimpiadi?
Mi sembra adattissimo, perfetto.
Vai, ce l'ho fatta!
molto, posso confermare, è molto contento Danilo in questo momento. Grazie mille Riccardo, ti prenoto sin da ora così in diretta per una puntata più avanti, perché Riccardo ha lavorato molto sul mondo del calcio. E quindi immagino che sia un argomento che possa interessare molti dei nostri ascoltatori, quindi più avanti Riccardo magari torneremo sul rapporto tra sport, storia e politica.
Fantastico, tanto più che quest'anno ci saranno i mondiali di
esatto,
calcio, per cui
esatto.
Consideratemi a disposizione.
Va bene, arruolato allora, grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013.
E poi c'è anche il corpo atletico usato a fin di bene, potremmo dire. Storie di giusti dello sport è il titolo di un libro collettaneo curato da Gino Cervi, che abbiamo al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, grazie, buongiorno a voi.
È un libro voluto da Gariwo, che lo sappiamo ha moltiplicato in tutto il mondo il Giardino dei Giusti. Ma cosa volevate fare con questo libro? Ricordare che anche lo sport è politica?
Certo, volevamo ricordare proprio questo. Il concetto di giusto parte appunto da lontano, dal Talmud, si estende poi a una declinazione più laica e indica tutti quelli che hanno fatto qualcosa per salvare la vita oppure per cercare di migliorare l'orizzonte di mondo che sta intorno a loro. Quindi i giusti dello sport sono quelli che, facendo gli atleti oppure agendo all'interno della sfera dello sport, hanno sfruttato il fatto di essere personaggi pubblici e in più di poter salire a volte su un podio, a volte fisico, a volte metaforico, per poter raggiungere un pubblico e un mondo più vasto possibile, perché lo sport è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni.
Senti, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, scegliamo una storia di atleti che con le loro vittorie hanno cambiato in meglio almeno un pezzo della storia del loro paese o naturalmente di una comunità.
Nawal El Moutawakel è una ragazza marocchina che alla fine degli anni 70, a dispetto delle convenzioni del suo paese, inizia a fare atletica grazie alla pervicacia e alla tenacia del padre e diventa un'atleta fortissima sulle distanze veloci. Compie un breve percorso, ma anche non facile, perché appunto gli era impossibilitato di allenarsi come i maschi, grazie invece all'intervento di un allenatore francese e poi al fatto che viene notata da alcuni scout americani, riesce a diventare la favorita a una specialità che viene inaugurata per la prima volta alle Olimpiadi di Los Angeles 84, che sono i 400 ostacoli femminili, e li vince a mani basse e diventa un simbolo per il proprio paese, se vogliamo anche proprio per quel mondo islamico che allora, come in parte adesso, fa della discriminazione di genere uno dei suoi pilastri appunto di ingiustizie. Nawal El Moutawakel diventa quindi un eroe nazionale e quel giorno, che se non vado errato è l'8 agosto del 1984, Hassan II, che non è esattamente un esempio di democrazia, che era il re del Marocco, decide che tutte le bambine che sono nate in quel giorno si chiameranno Nawal. Al di là di questo gesto d'imperio, a dir poco democratico, però la storia di Nawal El Moutawakel nella storia dello sport, non solo delle Olimpiadi, diventa un modello, perché poi lei diventerà, oltre a ribadire la propria eccellenza e il proprio talento atletico, anche una importante dirigente nel suo paese, poi anche nel movimento del Comitato Olimpico Internazionale, e sarà un elemento decisivo per la democraticizzazione e per, come dire, una maggiore apertura delle opportunità delle donne in genere, in particolar modo delle donne che nascono in contesti non vantaggiosi per la loro pratica sportiva, in particolar modo appunto del mondo islamico.
Dobbiamo fermarci qui, Gino Cervi, per tutte le altre appunto informazioni utili e importanti. Giusti dello sport è un libro collettaneo curato da te, ma ci sono un sacco di storie che meritano di essere scoperte in alcuni casi.
È così.
Buona giornata.
Grazie. A voi, grazie.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Mannaggia Barbara, è già finito.
Sì, è già finito.
Ci risentiamo sabato prossimo, 16:30. Non abbiamo ancora deciso l'argomento, ma qualche ideuzza ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo. Grazie Danilo e buona giornata a tutti.
Grazie anche a voi e buon ascolto. Se siete persi qualche cosa, c'è sempre il podcast, però.